Con UBS, partner principale dell'HAC. UBS.com/per la Svizzera.
Alice. Libri, storie, idee con Moira Bubola.
Sono in compagnia anche di Giovanni Conti, buongiorno.
Sì, buon pomeriggio Moira, buon pomeriggio ai nostri ascoltatori.
È un piacere essere con voi perché oggi Alice non parlerà di libri, ma parlerà di storie e di idee in una di quelle che è diventata la fucina della cultura qui nella Svizzera italiana, nella città di Lugano. Stiamo celebrando i 10 anni del LAC, Lugano Arte e Cultura. Giovanni, qui con noi due ospiti importanti.
Due ospiti importantissimi, direi, non solo per il ruolo che svolgono e che hanno all'interno di questa struttura, ma in generale. Abbiamo con noi, e gli do il benvenuto, Carmelo Rifici, direttore delle arti performative dell'HAC. Buongiorno Carmelo.
Buongiorno.
E Michel Gagnon, già direttore generale di questa bella, magnifica, importante struttura. Benvenuto Michel.
Grazie mille, un piacere.
Siete i volti di due realtà diverse all'interno dello stesso contenitore. Dite la verità, un po' di rivalità tra le due realtà?
Musica, arti performative, com'è?
Sana rivalità?
No, non...
No, ci siamo trovati molto bene.
Ma chi è che ha conquistato più pubblico?
La musica o le arti performative o altro?
Ma allora, intanto la musica è entrata all'HAC, diciamo, come stagione fondante dell'HAC da quest'anno, cioè nel senso che è diventata proprio, come dire, entra nel nostro palinsesto. E quindi fino all'anno scorso in qualche maniera la sentivamo più ospite, sempre stata molto molto importante. Io devo dire, poi posso dirlo, ho sempre, come dire, bisticciato amichevolmente con Michelle, perché dicevo che proteggeva tantissimo l'Osi, no? Dicevo, vabbè, abbiamo anche spettacoli di danza, non c'è soltanto Osi. Quindi in realtà sulla musica, anzi, abbiamo avuto, come dire, una grandissima attenzione. Però sì, dire che c'è competizione fra le arti in una struttura che cerca invece di creare il ponte fra le arti sarebbe una menzogna. Abbiamo sempre cercato di lavorare con grande affinità.
Sì, sempre di sviluppare una visione comune.
Una visione complessiva, organica, di quella che è la cultura qui a Lugano e nella Svizzera italiana tutta, che guarda anche a nord delle Alpi e guarda naturalmente ad un pubblico internazionale. Sono giorni di festa qui all'HAC, il cartellone è davvero ricco, l'invito a voi che ci state ascoltando da casa è venite qui nella hall, raggiungeteci Giovanni, perché saremo in diretta con una serie di ospiti fino alle 16. Dunque c'è tutto il tempo.
Questi giorni sono caratterizzati da molti eventi, ma uno in particolare è quello dell'apertura della stagione con l'opera Cavalleria Rusticana e La Voix Humaine. La regia è di Emma Dante, Emma Dante sarà ospite domani in una speciale puntata di Charlot, ma Michel, vogliamo ricordare questo appuntamento importante?
Sì, allora vogliamo aprire ogni due anni la stagione della Opera Lirica. Abbiamo fatto il Barbiere di Siviglia, abbiamo fatto Traviata e appunto Cavalleria Rusticana oggi.
Eh beh, è una bella sfida quella dell'opera, l'abbiamo visto anche nel lavoro, nel documentario che ha realizzato Lorenzo Buccella e prodotto da RSI, l'abbiamo visto qui ieri e anche in televisione ieri sera, l'opera è stata una delle sfide. Io prima, microfoni spenti, Giovanni, ho chiesto a Carmelo Rifici di voler condividere con il nostro pubblico un frammento di quello che vediamo nel documentario LAC 10, appunto, di Lorenzo Buccella. Perché? Perché quando arrivò qui il Barbiere di Siviglia, il terrore scorreva potente nelle vene di Carmelo Rifici. Cos'era successo?
Era successo che mi ero preso l'onere di fare la prima regia lirica a Lugano, quindi non era una sfida facile, era una sfida complicata. Avevamo deciso di eseguirla con i barocchisti, quindi di farne una versione diversa, chiaramente rischiosa, attraverso appunto anche proprio un'orchestrazione molto diversa da quella che si aspetta il pubblico della musica sinfonica. Quindi ero terrorizzato, veramente terrorizzato, sudavo freddo prima dell'andata in scena, quando il direttore di scena ha detto appunto si va in scena. Io stavo proprio, come dire, volevo anche quasi fermarlo, no? Dire no, non è pronto niente, andiamo a casa. Mi sono seduto in platea, ero veramente madido di sudore, questa è la parola giusta, e alla fine del primo atto, che ci sono dopo qualche minuto di pausa per cambiare la scena, una spettatrice, una nostra abbonata della musica, si è girata verso di me e mi ha detto: ah, ma lei dove prende tutta questa fantasia? E lì io mi sono sciolto, mi sono rilassato, ho detto, proprio pensato che lo spettacolo stava piacendo ed ero molto, molto felice, insomma una grande responsabilità portare in scena un classico di Rossini diretto dal maestro Fasolis in uno spazio come l'HAC, e quindi sono felice che il battesimo sia stato molto fortunato.
Con leggerezza ha accolto questa, diciamo, ha vissuto questo battesimo con l'opera qui all'HAC. Io chiedo ai colleghi che ci stanno accompagnando in regia tecnica, Michele Bonasorte e Tiziano Trotto, che ringrazio, di cambiare il brano previsto. Mi guardano, ma io so che possono farcela, perché noi naturalmente, grazie a Sergio De Laurentiis, abbiamo preparato una scaletta ad hoc delle musiche pensate per questo nostro pomeriggio speciale di Alice, qui in diretta dall'HAC per celebrare questi 10 anni. E dunque entriamo nelle atmosfere del Barbiere di Siviglia.
E l'avrete riconosciuto tutti, forse la pagina più riconoscibile e anche più emblematica del Barbiere di Siviglia l'abbiamo scelto per far rivivere a Carmelo Orifici le emozioni di quella prima che ci raccontava con tanto trasporto.
Sì, a proposito di emozioni, un'altra emozione si apre sulla stagione di quest'anno dedicata appunto alle arti performative, si intitola Vite parallele, diamo un po' di numeri, 73 titoli, 19 produzioni, 164 serate, questo tra prime e repliche vi fa capire proprio la portata dell'impegno culturale di un centro come l'HAC, che anno dopo anno ha investito in talenti, nei giovani. Abbiamo sentito che è stato un incubatore importantissimo proprio anche per i giovani artisti della scena locale, li ha aiutati a crescere, ad inserirsi anche in un panorama internazionale. L'HAC, che in questi 10 anni ha affrontato anche la pandemia. E la pandemia sappiamo che è stata un freno per moltissimi teatri. Qui all'HAC, Carmelo Orifici e Michel Gagnon, che cos'è successo con la pandemia?
Era difficile, molto molto difficile, faceva quasi un po' paura anche sull'aspetto finanziario, eccetera eccetera, e poi le direttive cambiavano ogni 2 giornate. Fino al momento che, ti ricordo Carmelo, eravamo nella sala e la direttiva era che si poteva accogliere 300 persone, e poi durante la prova è arrivata la consegna che potevamo accogliere 30 persone.
Da 300 a 30, nel giro di una giornata.
E proprio lì abbiamo preso la decisione che c'era l'obbligo di chiudere il LAC. Dunque, e poi c'era tutto l'aspetto di rimanere in contatto con il pubblico durante la pandemia, e qui magari Carmelo può parlare di lingua madre, perché abbiamo spinto un'idea di rimanere in contatto con il pubblico attraverso il digitale.
Sì, è stata un'avventura, devo dire, appunto nata dalla sciagura della pandemia, poi è diventata subito un'opportunità per noi, quella di immaginare nuove forme di comunicazione. E all'inizio la prima cosa che mi è venuta in mente era di chiamare la RSI, cercare di creare una squadra comune, un'operazione comune, perché l'unica possibilità era arrivare al pubblico attraverso una televisione, appunto, o il web. Non c'erano altre possibilità. Devo dire, con la complicità della RSI, con la complicità di Sandra Sain, abbiamo creato prima un bellissimo palinsesto che si chiamava Arti Liberali, molto, devo dire, molto commovente come l'abbiamo costruito, un rapporto fra artisti e scienziati, fra linguisti e chi si occupava di ecologia, insomma, dei dialoghi molto, 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 molto profondi, fino poi a un'operazione che la RSI ci ha accompagnato in maniera molto potente, è stata la mandata in onda del nostro Macbeth e del nostro Zoo di Vetro, cioè due produzioni teatrali che sono diventate due grandi bei prodotti televisivi, e poi fino a questa avventura magistrale, ci ha portato anche molti premi internazionali, cioè quella di chiuderci per due mesi all'interno delle mura dell'Acca con 60 artisti, tutti tecnici, tutti chiaramente messi tutti sotto protezione, e abbiamo costruito questo palinsesto digitale chiamato Lingua Madre, che si occupava di linguaggio, dei problemi dei riti di passaggio, dei problemi del corpo, della mancanza del corpo, della mancanza della relazione, solo attraverso delle costruzioni artistiche. Non c'era minimamente l'idea di un divulgativa o informativa. Gli artisti erano chiamati a fare il loro lavoro, però non attraverso il palcoscenico, ma attraverso qualunque altra forma potesse venire loro in mente. Abbiamo chiamato scrittori e abbiamo costruito questi due mesi di palinsesto che poi appunto ci hanno aperto al mondo. Io, quando ho scoperto che 8 milioni di persone avevano visualizzato le nostre...
Qui volevo arrivare.
8 milioni di persone, cioè una cosa inimmaginabile. 8 milioni di persone a un certo punto erano collegate con il LAC.
E poi questa è stata anche, se non sbaglio, una chiave d'accesso per la ripresa. Poi, una volta finita la pandemia, il LAC non ha accusato così tanto come altri teatri, come altri istituti culturali, la mancanza di pubblico, o sbaglio?
Noi abbiamo subito avuto un pubblico di ritorno.
Sì, sì, sono tornati numerosi anche, sì. In modo molto veloce. Sì, magari perché siamo rimasti in contatto con loro e poi
perché abbiamo anche creato delle agevolazioni per farli tornare, no? Nel senso che è stata anche molto forte quell'idea che Michelle, insieme a Gregor, insieme a me, insomma, abbiamo avuto, quella di riformulare un abbonamento,
sì,
capace,
mm-hmm,
di portare il pubblico con più serenità, no? Si immaginavamo che dopo la pandemia, anche i problemi finanziari, non soltanto i nostri ma anche quelli dei nostri spettatori, abbiamo inventato questo abbonamento LAC Plus, che permetteva veramente con una cifra modica di guardare tutto il palinsesto dell'HAC. Secondo me quella è stata una chiave vincente. All'inizio, quando Gregory ce l'ha proposta, io almeno l'ho guardata con sospetto, era un grande cambiamento.
Guarda più tu con sospetto, Carmelo, però, però è tornato un pubblico più giovane anche.
Sì, sì. Eh? Sì, sì, è stata una bella sfida.
Ma quanto siete riusciti? Poi Giovanni, io ho un sacco di domande, un sacco di curiosità,
vai,
non vedevo l'ora io di questo momento di 10 anni, perché essendo io un'appassionata di teatro, una cosa che mi ha subito colpito sin dall'inizio, nel 2015, è l'attenzione che avete dimostrato nei nuovi linguaggi, nelle nuove drammaturgie, preoccupandovi, diciamo, adesso ditemelo voi se vi siete preoccupati o meno, di quel pubblico istituzionale un po' abituato al teatro di giro che passava magari da Milano, da Roma. Voi sì, avete portato anche quello, ma avete iniziato un po' a scardinare le abitudini, i gusti. È stato fatto naturalmente, penso, con consapevolezza.
Sì.
Quali frutti avete raccolto, di cosa siete più fieri e quali ostacoli avete dovuto superare?
Parliamo della danza contemporanea, Carmelo. Adesso abbiamo una stagione di danza contemporanea estremamente forte e che è esclusiva nella regione anche. Qui abbiamo anche un festival di danza contemporanea che facciamo ogni 2 anni, dunque c'è un pubblico numeroso a spettacoli di danza contemporanea. Dunque questa è una nuova cosa a Lugano.
Sì. Abbiamo tentato, ecco, inutile dire che è stato all'inizio, come dire, non eravamo molto molto sicuri che la cosa avrebbe funzionato, diciamoci la verità, soprattutto, sai, anche giustamente, la danza è anche un linguaggio universale, non ha parola, comporta anche una, come dire, una minore difficoltà, no? Fondamentalmente. Però quando abbiamo cominciato a presentare un certo tipo di teatro europeo, un certo tipo di regia europea, all'inizio è stato complicato, anche con qualche critica da parte del pubblico, C'è un detto che si dice in teatro, che io non ho mai seguito e mai seguirò, che prima di riempire i teatri bisogna svuotarli, si dice nei grandi teatri europei, prima svuotate i teatri, poi riempiteli, come dire, riempiteli di gente che veramente ha voglia di venire. Non ho mai creduto in questo facile slogan. Quello che abbiamo sempre immaginato era un equilibrio, proprio un sano equilibrio fra una alta tradizione, e quindi abbiamo tentato appunto di scardinare la tradizione, dal commerciale. Quindi tanto pulire la tradizione del commerciale, perché c'è una tradizione importante e una tradizione commerciale. Abbiamo, come dire, tentato di togliere il commerciale, lasciare la grande tradizione e accanto incominciare questo nuovo percorso sulla drammaturgia contemporanea, sulle forme del contemporaneo, che oggi hanno fatto dell'ACC un teatro di punta del teatro europeo. Poi non dimentichiamoci anche l'importanza che è stata quella di avere una compagnia di bandiera in casa, come la compagnia di Daniele Finzipasca, che ci ha aiutato a sviluppare un rapporto forte con il pubblico. Questo non va assolutamente dimenticato.
E lo incontreremo tra poco. Carmelo, Michel, voi vi rendete conto del fatto che queste strategie che avete messo in atto con successo, e ne stiamo parlando, hanno anche permesso o costretto alcuni a ridisegnare le loro proposte, non solo sul territorio stretto del Luganese, ma su tutta la Svizzera italiana e a volte anche oltre confine, perché questa vostra lungimiranza, questo coraggio, questa idea creativa ha, come dire, scardinato non solo le abitudini a cui faceva accenno Moira, cioè queste proposte che abbiamo definito commerciali, ma anche l'esigenza di produrre qualche cosa di nuovo.
Ma allora, essere produttore di spettacolo è fondamentale nel progetto che abbiamo sviluppato Carmelo e io, proprio per lasciare spazio alla compagnia Finzipasca, lasciare spazio anche a delle produzioni che fa Carmelo quando fa le sue regie, per lavorare anche con gli artisti del territorio.
Sì, abbiamo creato secondo me dei parametri nuovi, cioè nel senso che chiaramente prima non c'erano. Il territorio, possiamo dirlo, era fatto da delle persone estremamente volenterose dal punto di vista proprio degli artisti, soprattutto degli artisti indipendenti, con un ascolto altalenante delle istituzioni e con dei teatri, a parte il Teatro di Bellinzona, che da subito ha cercato di distinguersi rispetto alla sua proposta, con altri teatri invece che tentavano semplicemente di accaparrarsi un po' di pubblico. Diciamo che questo era,
certo.
Mettere un parametro nuovo, cioè quello della qualità, cioè quello che sotto quella qualità non si scende, e non imporlo, però renderlo visibile. Ecco, quello è il parametro. Ecco, se facciamo Shakespeare, facciamo questo Shakespeare e non quello Shakespeare. Se facciamo un testo di teatro contemporaneo, serve una regia da teatro contemporaneo. Questo aver puntato sulle forme, nuove forme teatrali, soprattutto sul concetto di regia, che qui esisteva, come dire, non era così passato, che è un concetto europeo molto importante, ha creato dei nuovi, dei paletti proprio sotto i quali non si potevano scendere, e devo dire che gli altri teatri hanno cominciato a guardarci come un modello interessante da copiare anche.
Il dittico della bufera sarà uno di questi eventi che aspettiamo nella nuova stagione. Avremo appunto Tre sorelle e il gabbiano, è un progetto diretto da Carmelo Rifici, uno dei progetti che costellano la stagione che vedremo tra 2025 e 2026. Carmelo, le chiedo un esercizio difficile: di ricordare lo spettacolo sul quale non avrebbe scommesso a livello di drammaturgia contemporanea, che invece ha coinvolto il pubblico, ha entusiasmato il pubblico, e lo spettacolo sbagliato.
Allora, uno spettacolo che abbiamo presentato con difficoltà, perché era comunque un nome molto importante, ma non sapevamo come l'avrebbe preso il pubblico, e è stato Hate Radio di Milo Rau. E anche Fai Easy Species, che era uno spettacolo molto complicato di Milo Rau, e quando abbiamo visto come il pubblico ha reagito, anche là abbiamo tirato un sospiro di sollievo. Allora un certo tipo di teatro si può fare, abbiamo immaginato.
Milo Rau, che arriva anche in questa stagione,
che arriva arriva con uno spettacolo complicatissimo, che è I figli di Medea. È uno spettacolo molto bello, ma molto 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 sofisticato, ma anche molto complicato, e quindi su questo abbiamo vinto una scommessa. Più che dire uno spettacolo che non è riuscito, uno spettacolo che mi è dispiaciuto vedere che non, il pubblico non ha apprezzato, è stato lo spettacolo di Marthaler, di Christoph Marthaler, che io considero il più grande genio del teatro europeo. Eppure il pubblico luganese lo ha guardato con grande distanza. Non è, è stato strano, perché quel giorno sono arrivati un paio di bus da Milano, perché appunto certe proposte fanno arrivare il pubblico da oltre frontiera, e vedevi proprio una differenza enorme di, come dire, di chi ormai quella regia la digeriva, e il nostro pubblico che invece ancora magari faceva fatica a digerirla. Forse è stato un po' troppo presto portare Marthaler proprio all'inizio. Adesso molto probabilmente uno spettacolo di Marthaler sarebbe, come dire, del nostro pubblico accettato e soprattutto goduto come meritava. Ai tempi è stato un grande dispiacere vedere che quel grande maestro svizzero, come dire, acclamato in tutto il mondo, invece fosse stato accolto con tepore dal nostro pubblico.
Prima di congedare i nostri ospiti, perché due curiosità le abbiamo ancora, io direi di andare a quel 2015, perché noi abbiamo preparato un piccolo stralcio di una produzione che ci ha visto come RSI ancora una volta coinvolti. Dunque mi rivolgo sempre ai colleghi della tecnica, adesso diamo quello stralcio di Tin Dante.
Amore o quero, mia donna domino, l'arno balsamo fino, le mura di Fiorenza inargentate, le rughe di cristallo lastricate, fortezze alte merlate. Io vede fosse ciaschedun latino, il mondo in pace, sicuro il cammino, non minaccia vicino, e l'aria temperata per noi state, mille donne e donzelle adornate, sempre d'amor pressate. Meco cantasser la sera al mattino, e giardini fruttuosi di gran giro, con granuce ragione, che dico notti d'acqua e cacciagione, ben mi trovassi come Fopsalone. Sansone pareggiassi e Salomone, servagile barone, sonar viole, chitarre e canzone, poscia dover entrar nel cielo impiro. Giovane, sana, allegra e sicura, fosse mia vita finché il mondo dura, fosse mia vita finché il mondo dura.
Lo spirito giovane di un Dante vissuto appunto da una compagnia giovane in una produzione RSI Rete 2, il settore della prosa, con la produzione di Francesca Giorgi, era il primo e il 2 ottobre del 2015, erano anche i 750 anni dalla nascita di Dante Alighieri.
E sì, perché sono tanti i ricordi legati all'AC. Noi adesso però con Michel Gagnone e Carmelo Rifici, prima di salutarli e ringraziarli di essere stati qui con noi in diretta su Rete 2 in questa puntata speciale di Alice nella Hall dell'AC, vi aspettiamo naturalmente. Ho ancora una curiosità che riguarda proprio il futuro, perché abbiamo capito quanto un centro che si dedica alle arti e alla cultura non possa restare fermo, debba sempre guardare oltre, essere in movimento. E allora che cosa vi si prospetta dinanzi, soprattutto a Carmelo, perché Michel Gagnon insomma è già stato direttore generale e il suo ruolo adesso è cambiato, però ecco, che cosa vi attende e come lo affrontate, perché il pubblico cambia, le esigenze cambiano, linguaggi anche, e voi come state lavorando?
Allora sì, sarà una sfida importante quella dei prossimi 10 anni, a cui auguriamo ad Andrea Marante, il nostro nuovo direttore generale, tutto il meglio. Ma io quello che penso, che noi progetti e visioni ne abbiamo da vendere, non è quello il problema. Il problema è che un compleanno serve anche non soltanto a fare un bilancio, ma a darsi, come dire, delle sfide future. Quello che penso è che noi dobbiamo dirci oggi che, come dire, non è mai acquisita la certezza di un centro culturale, cioè noi dobbiamo sempre in qualche maniera rinnovare non solo il rapporto con il pubblico, ma rinnovare quella, far capire quella necessità che
alla politica?
È un discorso generale, però ovviamente in tempi come questi, dove la realtà è così violentemente presente nelle nostre vite, dove le paure, le crisi finanziarie mettono in discussione l'importanza della cultura, io veramente non riesco ad immaginare un mondo dove il pensiero non sia basilare per la libertà. E quando viene non messa in discussione, ma quando si sente che la libertà creativa potrebbe essere come una sorta di problema finanziario per una città, per un cantone, per una confederazione, guardate, non parlo di noi, ma guardate quello che sta succedendo a Zurigo.
Certo.
E ti viene da dire, ecco, non è mai finita, cioè noi che facciamo cultura dobbiamo sempre dimostrare quanto sia necessario il nostro lavoro, ecco, quindi quello che mi auguro è che diventi sempre meno importante dimostrare la necessità del nostro lavoro, ma speriamo di darla per acquisita prima o poi.
E noi di Rete 2 non possiamo che essere d'accordo.
Completamente. Grazie a Carmelo Rifici, grazie a Michel Gagnon per essere stati qui con noi. Grazie. E io invito a raggiungerci Daniele Finzipasca, che qua ci sta ascoltando, lo vedo, sta arrivando al nostro tavolo, perché appunto uno degli ospiti che abbiamo voluto fortemente è proprio Daniele Finzipasca, per parlare della sua compagnia e dell'importanza di questo centro culturale per il suo lavoro. Eccolo che ci ha raggiunti. E, io direi che lo facciamo già accomodare, Giovanni.
Certamente.
Due battute e poi scopriamo con quale brano lo accogliamo. O vuoi farlo partire?
Mandiamolo subito con della musica importante, perché lui è importante. Avrete riconosciuto a tutti la Nona Sinfonia di Beethoven, il secondo movimento molto vivace, l'hanno proposto l'Orchestra Svizzera Italiana sotto la direzione di Vladimir Ashkenazy. Nona Sinfonia di Beethoven che fu il concerto inaugurale 10 anni fa proprio dell'ACI. Intanto ridiamo il benvenuto a Daniele Finzipasca.
Grazie.
È un piacere che sia qui con noi oggi.
E la domanda, come direbbe qualcuno, sorge spontanea. Compagnia che ha trovato la residenza all'interno di questa struttura meravigliosa, compagnia che era stranota già prima, ma cosa ha comportato per la vostra crescita, sia nella fama ma anche artistica, essere la compagnia residente all'ACI?
Ma noi eravamo a Montreal quando c'era bisogno, perché Giovanna Masoni lo racconterà, cioè il LAC è stata una battaglia, non è che è venuto su facile, non è venuto su facile, perché ci si domandava se ci fosse bisogno. Ma noi che eravamo ragazzi, che andavamo al Teatro Apollo, che poi ci hanno costruito un casinò dicendoci che un teatro sarebbe arrivato e che per un bel pezzo non l'abbiamo visto, è certo che ci tenevamo, sapevamo che era importante creare un centro, perché Lugano aveva tutta la voglia, il Ticino ha bisogno, abbiamo voglia di raccontare chi siamo, abbiamo bisogno di raccontare chi siamo, e quindi la cultura è l'unico modo per costruire questa identità, per preservarla, per farla fiorire, per insomma tutte queste cose che un poco in questi giorni stiamo dicendoci, festeggiando questi 10 anni. E quindi in quel momento noi che eravamo a Montreal, tutto d'un tratto abbiamo cercato di capire come tornare, ed è stato proprio un invito, c'era il nostro sindaco Giudici, poi è stata la Giovanna che ci ha detto tornate, cerchiamo di dare un senso insieme all'orchestra, insieme ai barocchisti, all'esistenza di questo spazio. Quindi siamo tornati come dopo tanti anni di 30 anni viaggiando, un po' tornati per tornare a casa, insomma.
Tornare a casa e accogliere, raccogliere anche l'abbraccio del pubblico. A me impressiona sempre quando Daniele Finzipasca parla di teatro, perché parla del luogo come se fosse una persona. Io ho sentito diverse interviste dove appunto c'è l'abbraccio che ti dà una struttura, come ti accoglie, il palco che scricchiola, il profumo, dunque questa fisicità e l'importanza di un luogo anche per trasmettere un'energia e una fisicità, Daniele.
Ma sì, il luogo del teatro è un luogo di identità, è un luogo dove si gioca. Quando si incominciò a pensare come dargli un'anima, eravamo credo 11 anni fa a casa, eravamo a Montreal, stavamo a casa e pensammo a chi poteva, perché Giovanna ci chiese di suggerire delle persone che potevano venire e perché non è solo lo spazio, quando costruisci un teatro hai bisogno di creare una logica all'interno, e i Québécois hanno una fierezza micidiale, cioè i Québécois ci insegnano, probabilmente perché sono circondati da anglofoni, quindi e sanno che riescono a identificarsi perché parlano il loro francese, perché sognano in un certo modo. E un Québécois normalmente ti fa vedere questo microfono e ti dice: questo qui l'ha inventato mio cugino, l'ha inventato un Québécois, il tavolo bianco l'ha inventato un Québécois. Sono fieri della loro identità, e quindi in una terra dove invece non abbiamo, diciamo, ci manca un poco questa...
Non c'è questa fierezza.
Ah, no, c'è, beh, un po' che c'è. Beh, quando c'hai quello che sa beccare i funghi bene, dici, mio
sì.
Zio, ti sei...
Parlavo a livello culturale.
Ma anche quella, una cultura, il cercare funghi, come no. Però è un po' così. E allora... pensai, ed è stato insieme a Giulia, abbiamo proposto Michel perché veniva da questa capacità, un'identità. Il Quebec non è il Ticino, però è piccolo come è il Ticino all'interno di un contesto complesso. E quindi c'era bisogno veramente di creare, soprattutto, prima di tutto, un luogo dove chi siamo si possa esprimere, quindi sì, è casa, cioè ci sono, per quelli che hanno bisogno di una certa cosa, ci sono gli stadi, per quelli che hanno di correre, di giovedere, ci sono quelli che hanno bisogno di stare dentro a meditare verso l'alto, noi abbiamo nei teatri, quindi le chiese, i templi, eccetera, c'è bisogno di teatri dove la musica, la danza, le storie possano permetterci di entrare dentro. Il dentro è radice e dentro è casa, siamo piante. Quindi parlo di casa perché sono una pianta, però al rovescio. Mia mamma dice che sono spettinato perché le radici ce l'ho sopra.
In testa, infatti. Veniamo ad uno degli spettacoli che è un grande successo, sta conquistando il pubblico in Italia, noi l'abbiamo già visto, abbiamo questa fortuna e lo rivedremo in cartellone. Mi riferisco a Titi Zé, A Venetian Dream. Ho letto recensioni entusiastiche su Repubblica, ma anche su altri giornali. Adesso è a Venezia, al Goldoni, ancora per qualche
sì.
giorno.
Sì, Goldoni è diventato è veramente diventata in questi anni un'altra delle nostre case. C'è un nuovo progetto per il prossimo triennio, essere in uno di quei teatri storici dove tocchi e ti dici: qui c'era Goldoni, qui c'è passato questo. È una bella fortuna. Allo stesso tempo siamo in questi giorni a Sydney e siamo dall'altra parte negli Stati Uniti, quindi è bello. Sì, Titi Zé ritorna qua, è andata talmente bene che ritorniamo. Ci capita con gli spettacoli, non so quante volte Icaro in questi 10 anni è tornato al LAC, ma varie volte, quindi sì, si ritorna a casa, è bello sentire questo affetto attorno alla compagnia.
In quale essenza siete riusciti a emanare con A Venetian Dream, essenza proprio del vostro spettacolo che è fatto di movimento, di luci, di poesia, di colori, che ha conquistato addirittura i veneti e i veneziani, che non è un pubblico facilissimo quando si parla di loro.
No, ma non lo so, no, è strano. Per i russi ho dovuto fare le Olimpiadi e pensare come... Cioè, ho fatto lo spettacolo quando me l'hanno proposto su Chekhov per festeggiare in Russia l'anniversario di Chekhov. Mi sono detto, questo è un guaio micidiale. Cioè che
sono non, inguaiato.
Cioè, qui vabbè, ma farlo per loro, cioè trovarmi davanti. Ecco, non lo so come mai, forse perché sono un viaggiatore, forse perché noi... Questo di noi ticinesi, voi lo sapete bene, forse perché siamo nati in questa terra, cioè siamo in 14 che parliamo italiano, ce n'è uno che parla francese e automaticamente ci mettiamo così, abbiamo questa modalità di accoglienza e quindi forse sono bravo a togliermi la mia giacca e mettermi quella di un altro per cercare di capire come raccontare i veneziani.
È montato in gondola.
Eh sì.
Sono montato in gondola.
Sei montato in gondola. Abbiamo un piccolo omaggio sorpresa per lei.
Pagina intensa dal titolo Un giardino rosso e che porta la firma di Maria Bonzanigo, che ha scritto le musiche di scena dello spettacolo Per te del 2017, appunto per la compagnia Finzi Pasca. Un inno alla vita dedicato a Julie Finzi, cofondatrice della compagnia.
E ci sembrava un momento da condividere con Daniele Finzi Pasca e il pubblico che è qui nella Hall del Lac. Per te è stato uno spettacolo che io personalmente ho amato moltissimo, mi ha commossa profondamente, delicato, e ricorda una donna unica e fondamentale. Ecco, Daniele, quanto l'arte e la creatività aiutano a superare il dolore della perdita? Quanto vi hanno aiutati? Come siete riusciti a portare tutto questo in uno spettacolo e condividere tutto questo col pubblico?
Urca, che domanda! Quando vedi delle persone che resistono alla malattia in modo... abbiamo fatto le Olimpiadi di Sochi con la Ju che faceva e che ci chiedeva di muoverci in un certo modo, di camminare in un certo modo, così che nessuno si rendesse conto che aveva questo problema al cuore che si stava restringendo. Quindi quando lavori e stai vicino a persone che hanno questo atteggiamento, l'unica cosa che ti rimane è quella di dire cerca di essere il più degno. Se hai 5 minuti in più di loro, cerca di essere degno. Se fossi stato un panettiere, sarei ritornato a cercare di fare il miglior pane. Se fossi stato uno spazzacamino, avrei cercato di pulire nel miglior modo possibile i cammini a venire. Sono un attore e con la compagnia ci siamo chiusi qua. E c'è un aneddoto che mi piacerebbe raccontarvi, perché laggiù erano 6 mesi che era in cura intensiva al cardiocentro. Infatti tutta la fase per noi di apertura, dopo che avevamo lottato perché si aprisse questo spazio, gli ultimi mesi erano molto caotici per noi, ma in accordo. Ho visto prima Giovanni Pedrazzini, il primario, e Mocetti. Con loro abbiamo organizzato il giorno della premiere, mentre qui nella hall c'è stata questa festa micidiale, dal cardiocentro sono partiti medici, ambulanze, hanno fatto in modo tale che gli attori della compagnia, ed è stato strano perché alcuni che conoscono il teatro trovavano strano che al debutto, quando si è aperta la prima volta qui all'AC, il sipario per uno spettacolo teatrale, gli attori continuavano a guardare, recitavano guardando la quinta, perché lì c'era Julie, c'era l'ambulanza, c'erano i medici che dal cardiocentro l'avevano portata. E così noi abbiamo fatto, perché è stato un po' lei che ci ha fatto, stranamente, era l'unica québécois e dal Québec ci ha riportato a casa, è stata l'artefice di questo ritorno. Allora, quando è partita, visto che non facevamo pane né eravamo spazzacamini, abbiamo detto: cosa possiamo fare? Facciamo quello che sappiamo fare, facciamolo in un modo il più degno possibile.
Grazie per averlo fatto, anche da parte del pubblico.
Grazie anche per continuare a farlo, perché c'è un nuovo lavoro in lavorazione, è proprio il caso di dire, con la drammaturgia di Suzy Miller, e che debutterà il 6 di marzo e che è diventato anche un libro.
Cioè, più che debuttare, no, debuttiamo tra pochissimo a Roma. Saremo qui a casa dopo essere stati a Roma, saremo a Milano, a Padova, saremo in giro per l'Italia, perché questo spettacolo, a differenza di altri che partono e vanno in giro, questo è, noi abbiamo i diritti. Suzy Miller è una cosa stranissima. Prima
infatti,
Carmelo parlava della drammaturgia contemporanea. Suzy probabilmente è una degli eventi nel mondo della drammaturgia internazionale più sensazionale. La sua sensazionale nel senso, da quando il testo è stato rappresentato la prima volta a Sydney 4 anni fa, adesso è in scena in 34 paesi, tradotto in 20 lingue.
Ininterrottamente.
Perché è una scrittura la sua micidiale, tratta di un tema necessario, è la storia di un'avvocatessa brillante che non viene dall'establishment, dalla famiglia, dalle famiglie,
dall'elite,
ma si forma, diventa brillante, è capace di difendere come bisogna difendere chiunque, quindi le capita di difendere anche degli stupratori, e essendo molto abile riesce spessissimo a difenderli in modo efficace. Succede a lei, vive uno stupro, e da lì in avanti, nel secondo atto, si sviluppa tutta una questione sulla giustizia, sulla fragilità del poter dimostrare la fragilità di chi ha... Insomma, è un testo magnifico, e Suzy, c'erano vari... Cioè, noi rimaniamo, siamo qui all'AC, lo sappiamo, fare teatro, rimaniamo nel contesto italiano sempre un po'... Cioè, tu vai ancora in alcuni posti che ci dicono: ma lo fate in italiano lo spettacolo con gli svizzeri? Certo, ho capito. E che c'erano vari centri di produzione italiana che volevano, e siamo riusciti noi ad ottenere, bontà della Suzy, i diritti per questo testo, perché forse pensa che lo metteremo in scena in un modo...
Io quando ho letto, siccome è anche un libro di Neri Pozza, questo qui, no, di Suzy Miller, sì. Lei, ho letto di questo testo, eccetera, quando poi ho visto che lo portate voi in scena, ho detto: ma mi sembra lontano dalla vostra poetica. Qua la volevo.
Per te parla della partenza, in Bianco su Bianco parliamo della... Cioè, la compagnia 40 anni fa è nata lavorando per le, nelle bidonville di Calcutta. Quando c'era la guerra Etiopia-Eritrea, Terre des Hommes ci ha mandato a essere lì per vedere come aiutare in alcuni villaggi dove c'erano stormi di bambini orfani, a vedere come si poteva trovare un modo, cioè il curare è il centro del nostro lavoro. Che poi Guy Laliberté ci abbia fatto fare il Cirque du Soleil, è accidentale che ho fatto le Olimpiadi. La nostra cosa è cercare di raccontare storie che curino.
Storie che curino, storie che in questo caso mettono il dito nella piaga di una giustizia che a volte non è dalla parte delle vittime. E dunque è anche un tema molto delicato, Daniele Finzipasca.
Io rimango in quello un clown. Bisogna raccontare una storia e lasciare che chi se ne intende capisca come cambiare le regole del gioco. La giustizia è una questione complessa. Questo testo in Inghilterra, a Londra, è in scena ininterrottamente, credo, da 2 anni. Ha vinto tutti i premi che ci sono, ma quello che è più interessante ha prodotto che la Camera dei Lord hanno incominciato a riflettere, a cambiare certi aspetti del sistema legale in Inghilterra. È importante per magari un poliziotto poter sapere come interrogare una donna che sì, quindi è quello. Ecco, questi sono gli effetti che possono permettere eventualmente di cambiare determinati. E bisogna capirli attraverso delle storie emblematiche, delle immagini emblematiche, delle fotografie emblematiche, delle poesie emblematiche, possono nella loro umiltà eventualmente essere quella spinterella che dà una formichina che magari muove tutto un sassolino, che muove un altro sasso e che viene giù tutta una valanga di bellezza.
Certo, è importante anche perché ascoltando le riflessioni di Daniele Finzipasca si pensa soprattutto alle reazioni del pubblico, Moira. Lui parlava della Camera dei Lord, quindi noi facciamo il parallelo e pensiamo ai nostri politici, a coloro che ci governano, a coloro che pensano e varano le leggi, ma è dalla base che qualcosa si deve muovere.
È vero, è così, e il teatro smuove l'animo e smuove le coscienze. Grazie a Daniele Finzipasca per essere stato con noi, è stato un regalo questo momento. Oh, con lei.
Vi ringrazio, ci vediamo tra 10 anni.
Io prima, spero.
Vediamo prima.
Alice.
Con UBS, partner principale dell'HAC, ubs.com/per la Svizzera.
Perché sono senza IVA, non so come baccalà.
Brunori Sas, ode al cantautore dal lavoro del 2022, Chip Brunori Sas, che sarà qui all'HAC il 21 di dicembre, perché sì, la stagione di Lugano, arte e cultura, è una stagione ricca che incrocia nuove drammaturgie, danza, teatro classico e di tradizione, musica classica, Giovanni,
certo,
ma anche cantautori raffinati e intelligenti come Brunori Sas.
Io ho già comprato il biglietto.
Lo sapevo che hai già comprato il biglietto, anch'io, ma adesso qui al nostro tavolo per questa Alice speciale in occasione dei 10 anni dell'HAC abbiamo un nuovo ospite che è Antonio Catalano.
Buongiorno, grazie Antonio. Dell'invito, grazie.
Allora, lui, Antonio Catalano, è da diversi anni che arriva qui all'HAC, perché è arrivato 4-5 volte con gli spettacoli più diversi, vero Antonio?
Esatto, ha fatto una prova aperta di un mio libro, edizione della Kellerman, che si chiama Il Vangelo raccontato da un asino patentato. È il Vangelo scritto da un ragazzo che non è capace a scrivere, è un ignorante, però è la beata ignoranza, è il luogo della sapienza l'ignoranza,
certo.
No? Noi abbiamo costruzioni mentali che molte volte ci obbligano a essere troppo pieni. L'ignorante è colui che invece si meraviglia e ha capacità di meravigliarsi immediatamente. È in quel senso ignoranza, l'ignoranza di San Francesco, no? quel vuoto che ti dà, che ti preme. Quindi è una saggezza l'ignoranza, cerchiamo di capirci cosa vuol dire, non quell'ignoranza altro ci intendiamo.
A proposito di saggezza, sì, di apertura e di meraviglia, lei ha portato qua anche quattro passi per sgranchirsi
l'animo. Sì, esatto, l'abbiamo fatto qui, quindi una prova aperta del Vangelo, poi abbiamo fatto, ho fatto quattro passi per sgranchirsi l'anima, che è invece un percorso di un personaggio che si chiama Paolino, che cammina, a un certo punto va in un fiume, è una favola, sì, va in un fiume e un vortice lo mangia e va in un altro mondo, che è esattamente questo. Soltanto che in quel mondo di Paolino è in grado di comprendere le lingue del mondo ed è capace di ascoltare il sensibile del mondo, ciò che non riusciamo più a percepire. Conosce quindi le lingue degli alberi, degli uccelli, degli animali. E in quel mondo lì, è un mondo sensibile.
Paolino, torniamo a San Francesco.
E siamo a San Francesco. Incontra anche un uomo in questo suo percorso, parla con gli albicocchi, con le piante, con le foglie, anzi si lamenta che la foglia forse si è fatta male, capisce ed è empatico molto. E poi alla fine incontra anche un uomo. Allora domanda è lì che parte il Vangelo, gli domanda: ma tu che cosa, perché sei venuto qui? Anche tu capisci le lingue del mondo. Dice: sono venuti di nuovo in questo mondo sensibile perché voglio anch'io imparare la lingua del mondo, la lingua delle cose del mondo. Però prima di imparare voglio chiedere perdono. E inizio a chiedere perdono al mondo. La condizione è il perdono oggi. Il perdono per iniziare a comprendere. E allora lui chiede perdono alle balene, chiede perdono ai delfini, chiede perdono al mondo, chiede perdono a se stesso.
È un po' controcorrente questa visione, Antonio Catalano, nel mondo che ci circonda oggi.
Io non lo so, penso di sì.
Ma d'altra parte mi pare di poter dire che Antonio stesso è controcorrente. Già l'idea stessa di teorizzare la pratica, l'abbandono, scusate, sì, di ogni idea di spettacolo, sì, coinvolgendo, facendo diventare attori gli spettatori.
Sì, sì, un po' l'intervento che ho fatto questa mattina è l'incontro, la parola mi piace più di spettacolo, mi piace più incontro, anche prima parlavate un po' di questo forse, no?
Sì.
L'incontro, cioè quella cosa che è la relazione primordiale, la sorgente del teatro, il luogo dove nasce il teatro, qualcuno che ascolta e qualcuno che parla. Questo dialogo, questo stare insieme, questo è l'incontro, no? È l'origine proprio del tutto, il teatro è nato da questo, no? Ed a me piace molto, perché quando poi io vado sul palcoscenico, lavoro anche dappertutto, insomma, non si capisce se sono bravo, non si capisce se sono un attore, capisce se sono scrittore, se sono un improvvisatore, se sono un artista visivo, non si capisce. Quindi è una zona di vuoto, una zona di non comprensione, di mistero. Perché
e
poi
crea
alla fine
tensione anche questa non comprensione,
certo,
è una tattica la sua.
Sì, perché si sostituisce nella parola incontro non più l'interpretazione, lo spettatore non deve più interpretare, ma l'altra parola che è più bella è evocazione, l'attore è in grado di diventare un po' sciamano perché raccoglie il mondo intorno, fa qualcosa di unico e che quindi evoca qualche mondo altro come Paolino. Allora lo spettatore si trova in una condizione magica, non è più interpretare, non è più intelligente. L'attore comunica per i suoi vuoti, ha un aspetto inconscio, ha qualche cosa di misterioso, restituendo al teatro ciò che è, forse lo è all'inizio, qualcosa, dico una cosa strana, di incomunicabile. Non deve poi comunicare tutto alla ragione. Il teatro deve anche occuparsi di razionalità, del mistero, del cuore, giusto? Quello è la cosa, ma questo lo Carmelo Verri lo diceva da tanto tempo.
Verissimo.
Togliersi di mezzo l'io è quella cosa che ti permette di lo spettacolo, di porti sempre. E invece lui intuisce che bisogna togliersi, spostare l'attenzione da sé. È un'operazione copernicana, togliersi per poter abbracciare il mondo
e incontrare l'altro.
Esatto.
Antonio Catalano, lei è attore, abbiamo sentito un campanello, siamo in diretta dalla Hall del Lac perché tra poco iniziano le prove aperte,
le
no?
prove
della,
aperte.
Della,
sì,
dell'opera. Dicevo, attore, drammaturgo, scrittore, panettiere.
Sì.
Giusto, panettiere.
Sì, giusto.
E anche lei realizza spettacoli per un pubblico adulto, per pubblico di tutte le età e per i bambini.
Sì.
Oggi qui ha incontrato soprattutto gli spettatori più piccoli,
sì,
qui al LAC, nella Hall, e ha aperto con una notizia sconvolgente.
Esatto.
Come ha accolto questi piccoli spettatori?
Mi ho accorto dicendo una notizia purtroppo drammatica: sono finite le vacanze.
Sì, ed è arrivato il brutto tempo.
Ed è arrivato il brutto tempo.
E non solo per i bambini.
E non solo per i bambini. Ma questo è interessante perché si colloca sempre il pensiero che l'arte per l'infanzia sia sempre qualcosa di minore.
Qui volevo arrivare appunto, e invece non è così.
E invece non è così, al contrario, è un'arte altissima. Quando tu fai qualcosa per l'infanzia entri in una zona di magia, i bambini hanno ancora questa caratteristica, e quando sei in una zona di magia va bene per tutti, un bel teatro, un bel incontro, va bene per tutti, non è questo il problema. Il problema è che in Francia già lo fanno per tutto il pubblico, perché dobbiamo dividere la comunità per tutti quanti? Noi amiamo molto fare, io amo molto fare per le famiglie, per i bambini, la comunicazione è anche aperta. Questo per me è importante. Voglio precisare una piccola cosa, che quando si dice che io faccio il pittore, lo scrittore, che è vero, scrivo libri, dipingo, eccetera, eccetera, che non venga concepito come un atto di presunzione. Normalmente si percepisce come sei polivalente. Polivalente è un termine terribile, che polivalente si dà a una sala, non a una persona. No, è un grande atto
non
di umiltà.
Non ho usato il termine polivalente.
No, è un grande atto di umiltà, al contrario.
Certo.
Perché questo? Perché nell'arte rinascimentale era normale fare tutto. L'artista faceva tutto, ma senza andare nel Rinascimento, i nostri nonni facevano tutto, erano in grado di fare il pane, in grado di fare un muro, in grado di aggiustare delle cose. Esattamente questo. Io non ho perso questo, sono partito a 25 anni dalla Biennale a Venezia, facendo gli armadi sensibili, e poi sono partito a costruire i mondi. Io sono molto vecchio, ho iniziato negli anni 70 a far teatro, anche negli anni 60, no? E quindi abbiamo, insomma,
non è vero che è molto vero.
Vabbè, insomma,
il catalano non si preoccupi, conoscendola si percepisce, no, tutta questa dimensione.
Ah, va bene, grazie, grazie.
È stato un piacere, grazie, che lei abbia condiviso il suo modo di intendere quello che è il teatro, un incontro, la magia e un dialogo con il cuore, e anche riuscire a trasmettere il non detto,
esatto,
grazie al teatro, e grazie per essere venuto tutte queste volte qua all'H Lugano.
Grazie.
Alla prossima.
Io vorrei ringraziare con due frasi che normalmente si dicono i viandanti che vanno. La prima è: chiudete gli occhi e iniziate a guardare.
Sì.
La condizione per riguardare il mondo. E la seconda: vi ringrazio di essere invecchiati un pochettino con me oggi pomeriggio in questa intervista.
Con piacere.
Grazie a lei. Mille.
Note che trasmettono un'atmosfera di solennità, e chi meglio di Johann Sebastian Bach può sottolineare la presenza ai nostri microfoni di Diego Fasolis, che in questi 10 anni ha a più riprese caratterizzato il cartellone di Lugano Musica, naturalmente alla testa dei barocchisti e del coro della radio televisione svizzera, ma non solo, è direttore che ha di fatto tagliato il nastro delle produzioni operistiche in questo luogo con uno straordinario barbiere di Siviglia. Ben arrivato, Diego.
Buongiorno a tutti e a tutti, grazie dell'invito.
Buongiorno.
E dunque, lo citavamo prima con Carmelo Rifici, questo meraviglioso barbiere di Siviglia.
Bisognerebbe fare un'opera all'anno qui, non un'opera ogni tre. C'è un teatro meraviglioso.
Ecco, come ecco una... che alza l'asticella.
No, non è che cerco di non abbassarla.
Giustamente, giustamente. Ecco, 10 anni, Diego. Tu in questi 10 anni sei stato presente con produzioni diverse, come hai colto la vita musicale del LAC e come ti sei posto tu con il tuo impegno?
Ma diciamo 10 anni fa, nelle interviste che si facevano e in quello che si leggeva, c'era questo entusiasmo per una nuova costruzione, e l'atteggiamento era come da dire: abbiamo fatto una cosa incredibile che nessuno al mondo ha. Ma non è così.
Non è così, sì.
Abbiamo fatto quello che una città come Lugano, cioè la città principale di lingua italiana in Svizzera, non può non avere: un centro culturale con una sala teatrale e da concerto di questo livello è qualcosa che mancava, e adesso c'è. Bene, benissimo. Dovrebbe essere la normalità, come dovrebbe essere la normalità avere una, due opere in scena ogni anno, come il centro. Ieri abbiamo fatto questo concerto con il coro RSI, barocchisti, concerti brandeburghesi e interventi policorali negli vari spazi. Cioè, questo è un teatro è un centro culturale che può fare tanto e anche di più di quello che abbiamo fatto fino adesso. Quindi lo sprone, il lancio di questi 10 anni deve guardare verso un futuro ancora più ricco, ancora più vario, ancora più entusiasmante. Non che non sia entusiasmante, è entusiasmante. Infatti vedete qual è anche l'affezione che abbiamo visto in questi giorni per questo centro culturale.
Tantissima gente in questi giorni di festa. Ieri erano presenti anche per vedere il documentario LAC 10, un luogo che non c'era, e molti dei presenti hanno riso, non so se lei era presente, alle sue provocazioni e battute. Lei a un certo punto ha parlato degli scalini del LAC.
Ho visto che ridevano in molti.
Ha sentito, perché gli ha detto.
Infatti ho visto l'architetto un attimo fa, che ho salutato, non era cordiale come nei giorni precedenti, perché forse questa cosa degli scalini non gli è andata giù.
Allora, ricapitolo un po' per chi ci sta ascoltando da casa. In pratica, nel documentario a un certo punto Diego Fasolis, con la sua ironia e tranquillità, dice: no, perché ci sono anche dei difetti, uno scalino un po' più alto, un po' più basso, ma il difetto è anche
affetto. Ma è vero, è vero, cioè, alla fine è così. Io sto restaurando una casa, dato che lo faccio da solo con un operaio, ogni tanto il lavoro viene impeccabile, ogni tanto l'angolino non è tanto dritto, la presa è un po' infossata. Che faccio? Mi rimetto a farla o me la tengo così, me la faccio piacere?
Le voglio quasi più bene a quel difetto, a quella presa infossata.
È quello che dico, cioè il difetto genera affetto.
Ecco, comunque in questi 10 anni magari vogliamo ricordare dei momenti che ti sono più cari. Non dico, io credo che siano tutti cari, però ci sono stati momenti più alti.
Più cari in senso finanziario?
No, quello, diciamo che sono tutti cari da quel punto di vista.
Diciamo il lavoro che abbiamo fatto su Johann Sebastian Bach in questa sala importante, una sala tutta di legno con un'acustica ottima che ricorda un po' la chiesa tutta di legno di San Tommaso a Lipsia. E ecco, partire per esempio da qui e poi andare a Lipsia a fare dei concerti e vedere anche le reazioni diverse del pubblico. Il nostro pubblico si sta pian pianino abituando a una certa qualità e a una certa differenziazione, per esempio, dell'atteggiamento con cui il repertorio viene affrontato. La musica barocca su strumenti storici qualche decennio fa sembrava una setta, e adesso tutti danno per scontato che Bach si faccia su strumenti storici, che dove c'è scritto una viola da gamba sia una viola da gamba a suonare in un violoncello, e dove ci vuole un clavicembalo ci sia un clavicembalo e non un pianoforte. Quindi stiamo evolvendo come tutto il resto dell'Europa e del mondo, cioè ogni repertorio con gli strumenti giusti.
Correggimi se sbaglio, ma mi pare che questi 10 anni dell'AC abbiano anche rafforzato il rapporto del pubblico in generale con la musica e un certo tipo di musica. Questo fatto diviene ancora più importante in un momento storico che stiamo vivendo, dove, e lo ricordava Rifici all'inizio, l'attenzione alla cultura sembra scemando e soprattutto una cultura che per certi versi non si allinea a certi pensieri che vagano un po' per la nazione, ma faremo ben presto ad arrivare anche al cantone.
Sì, stiamo vivendo un'epoca in cui si pensa di investire miliardi in armi. Basterebbe dire questo per dire che siamo alla follia. Le armi le costruisco, poi prima o poi andranno a ammazzare qualcuno. Allora, se lo scopo è quello di ridurre la quantità di persone che stanno al mondo da diversi miliardi alla metà, allora magari c'è uno scopo. Ma se invece lo scopo è semplicemente di battagliare invece di parlarsi, non ha nessun senso. E in questo senso la cultura ha una grande importanza, perché quando c'è un pensiero, quando c'è la voglia di far bene assieme, la voglia di capire l'altro, il parlarsi, il sentirsi, quando si fa musica non importa la nazione, il colore, il sesso delle persone che si esibiscono, c'è un'unità di intenti che si crea immediatamente, cioè una sorta di fratellanza o sorellanza di chi fa musica e di chi l'ascolta, che è l'antidoto migliore a qualsiasi guerra e che è anche curativo per l'essere umano. L'ho detto ieri sera, quello che abbiamo ce lo dobbiamo tenere stretti, siamo una minoranza linguistica in un paese praticamente non visibile sulla cartina del mondo, o ci teniamo uniti per mano facendo il meglio possibile con le qualità che abbiamo, oppure siamo destinati a sparire nel nulla, a entrare in una specie di fiume in piena di odio e di cattiveria che sinceramente è distante mille miglia dal lavoro che invece la costruzione musicale, artistica, museale, teatrale, musicale invece è.
10 anni fa, ma prima evidentemente, perché ci sono stati anni di preparazione a questo centro culturale, politici, persone che avevano un ruolo e hanno ancora un ruolo importante nella società locale, si sono impegnati perché tutto ciò diventasse una realtà. Ora l'impegno è stato mantenuto, il LAC è diventato una realtà, funziona, i risultati ne abbiamo parlato proprio in questo pomeriggio. Ora sta cambiando anche una generazione di politici, stanno cambiando anche a volte le persone e le appartenenze politiche. Qual è l'invito che tu vuoi rivolgere come esponente del mondo della cultura, ma soprattutto come musicista operante a livello internazionale?
Ma l'invito è che tutti, e in particolare chi ha delle responsabilità, cerchi di conoscere quello che è tenuto ad aiutare, a sostenere. Con tanti concerti che ho fatto in questo paese, di politici ne ho sempre visti molto pochi. Diciamo che la musica barocca sia una parte limitata della musica, che la musica sinfonico corale dell'Ottocento, del Novecento raccolga più successo, va bene. Comunque se sono in grado di erogare dei milioni per la cultura musicale, se ogni tanto vado anche a ascoltare qualcosa e dico, tu lo sai meglio, voi lo sapete meglio di chiunque altro, è solo il confronto che porta a una competenza di distinzione dei livelli. E questo è quello che manca un po' in questo momento nel nostro paese, cioè una cosa vale l'altra. Se tu pensi ai, non so, ai concerti spirituali del Venerdì Santo alla Cattedrale di Lugano, dove c'erano le persone in coda fino in Piazza Cioccaro per andare a sentire questo evento, adesso ancora molti vengono, però questi eventi che una volta festival organistico di Magadino, sempre pieno, gente entusiasta, adesso ci sono concerti organo ovunque, ci sono orchestri sinfonici ovunque, e giustamente i ragazzi che studiano al conservatorio hanno diritto di farsi una loro orchestra, quindi orchestre giovanili, orchestre un po' meno giovanili, la concorrenza è grande. Chi determina però il livello, se parliamo di calcio, sappiamo quali sono le squadre di Serie A e quali sono quelle di, adesso non me ne intendo, ma non so, di seconda o terza divisione. Tutti hanno diritto di vivere e fare le loro cose, però bisogna capire dove ci si trova. Adesso siamo in una specie di mare magnum in cui una cosa vale l'altra, e questo è un vero peccato. Anche dal punto di vista finanziario, cioè se investo 100 franchi per andare a vedere uno spettacolo, vorrei che qualcuno mi dicesse che è stata una buona cosa.
Che è di valore, che è di qualità.
Esatto.
Ma questa cosa la viviamo per la musica, la viviamo per le arti sceniche, la viviamo per i libri che vengono pubblicati, per questo mare magnum, appunto, questa non differenziazione tra i livelli di qualità e di professionalità sta investendo vari campi della cultura e del sapere, soprattutto della cultura. Dunque, lei ha messo proprio il dito un po'.
Sì.
Nella piaga.
Ma c'è anche una strategia, se voi pensate che nel campo della musica leggera a un certo punto sono state riprese i grandi brani storici di cantautori, di compositori famosissimi e ridotti a esecuzioni di una qualità molto più bassa, quasi che fosse necessario intontire le persone per far sì che non possano più distinguere i livelli e che quindi possono ricevere, non voglio usare il termine, ma c'è qualsiasi prodotto, di qualsiasi qualità, e questo è gravissimo. I social in questo senso hanno le loro colpe, le loro responsabilità. Quanto si può fare di bene è una piccola parte rispetto a quanto di male si può fare in questo. E tra l'altro i vari algoritmi che ti mettono a contatto sempre solo con chi ti dà ragione, è qualcosa di orrendo, cioè impedisce alla mente di svilupparsi,
ottunde il pensiero.
Io voglio persone che siano in disaccordo con me, allora si può ma anche in campo musicale, io qui vorrei far piano, io vorrei far forte, poi alla fine sono il direttore e si fa quello che dico io, però diciamo averne discusso magari non direttamente alla prova ma prima o dopo, capire, confrontarsi, questo è anche il sale della vita.
Certo.
Sì? Cosa mi volevi dire adesso?
No, volevo rubare 2 minuti ancora a Diego, certo. Perché pochissimi giorni fa Diego, insieme a tutti gli altri che tengono come hanno a cuore l'organizzazione dei barocchisti, hanno avuto una conferenza stampa. È l'occasione anche per ricordare che cosa i barocchisti e il coro della Radio Televisione Svizzera hanno in cantiere e che probabilmente ascolteremo tra non molto.
Ma devo dire che la fortuna che abbiamo iniziato già con 2 concerti vivaldiani, tutto esaurito, sia a Varzi, dove abbiamo comprato anche i famosi salami di Varzi, che abbiamo dato al nostro presidente Bernardino Regazzoni, appassionato di salami e salamelle, e poi replicato a Mendrisio nel concerto dei Serviti. Sì. Quindi cominciare la stagione con 2 en plein non è male. Ieri abbiamo visto che a partire dal pomeriggio i 3 concerti erano esauriti, e tra l'altro mi sono guardato le immagini stamattina, era abbastanza commovente e interessante questa giornata. Il 2 di ottobre saremo a inaugurare l'81esima stagione dei pomeriggi musicali a Milano con il coro RSI, l'Orchestra dei Pomeriggi Musicali, Requiem di Mozart, quindi uno dei grandi capolavori, e avanti con questa programmazione che potete trovare sul nostro sito barocchistiacoro.ch. E va bene, qui si tiene duro, la stagione si chiama Siamo ancora qui, 90 anni, perché festeggiamo i 30 anni dei barocchisti e i 90 del coro RSI, la RSI c'è, lo Stato di cui fino adesso non avevamo strettamente bisogno, perché la RSI si sobbarcava in questi 90 anni tutto gli oneri, però anche gli onori di questi complessi. E la città di Lugano farà il suo segno, altri lo fanno, ci sono dei privati che in maniera straordinaria hanno detto vogliamo aiutarvi, e
vede che la qualità in questo caso è stata riconosciuta,
sì, diciamo,
il livello
adesso il problema è l'età che avanza, però alla fine della conferenza stampa ho proiettato l'immagine del maestro Blomstedt che ha 98 anni, dirige ancora regolarmente, quindi io ne ho 67, ho un certo margine.
Assolutamente. Grazie
Diego di essere stato con noi, ma soprattutto tanti auguri per tutta la tua attività e quella delle tue compagine.
Andiamo a sentire il coro RSI che canta meravigliosamente in questa cavalleria rusticana, ma prima la Voi Men. Allora, chi non avesse ancora il biglietto per queste recite,
da prendere assolutamente.
Lo deve prendere assolutamente, calcolando che se va a Zurigo o a Milano spende comunque anche di più e non necessariamente vede di meglio.
C'è la regia di Emma Dante che sarà ospite domani di Charlot in una puntata speciale curata da Monica Bonetti, sempre su Rete 2. A me preme, Giovanni, ricordare che qui il LAC è in festa. Stasera c'è un DJ set dalle 20 fino a 1 di notte, si balla, dunque siateci domani mattina, gli appuntamenti sono tantissimi, andate sul sito. Io vi ricordo soltanto, perché ci sarò, le porte aperte al MASI, il Museo d'Arte della Svizzera Italiana, un'occasione per riempirsi gli occhi di bellezza.
Scarpe comode,
giusto, sempre quelle.
Grazie ai nostri ascoltatori di essere stati in compagnia e naturalmente grazie al pubblico che qui dal vivo
ci ha seguiti,
esattamente.
Michele spontaneo. Michele Buonasorta e Tiziano Trotto ci hanno accompagnati alla regia tecnica, un grazie di cuore anche a loro. Da Giovanni Conti
e Moira Bubola,
grazie di essere stati con noi. Noi vi lasciamo a presto con Kurt Weill, cantato da Sarah McFarlane, perché Kurt Weill perché Kurt Weill sarà protagonista qui all'Acca assieme a Peppe Servillo e a Costanza Aleggiani il 1° d'aprile, un omaggio a Weill e a Brecht. A presto!
Alice! Alice!
Con UBS, partner principale dell'Acca. UBS.com/per la Svizzera.